parliamo di quelli che sono i massimi sistemi del calcio per quanto riguarda la Serie C, e lo facciamo con un avvocato che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'avvocato Andrea Scalco. Buongiorno avvocato.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito.
Allora, avvocato, con lei cercavamo di, volevamo chiarire o provare a chiarire un po' quelli che sono gli orizzonti della Serie C, che ancora deve iniziare. Ricordiamo, il 25 ci sarà la composizione dei gironi, il 28 i calendari della nuova stagione, però probabilmente prima del 25 o prima del 28 avremo già una certezza in più riguardo a quelle che sono le situazioni in particolare di una società, e mi riferisco alla Triestina, che se non dovesse ottemperare alla scadenza dei primi giorni di agosto legate agli stipendi di maggio e giugno, se non mi ricordo male, rischierebbe addirittura di essere già estromessa dal campionato. Le chiedo, avvocato, innanzitutto di chiarire se la situazione è questa e quindi che Serie ci troveremo, nel senso già rischiamo di partire con 59 squadre.
Sì, assolutamente, ha tracciato in modo corretto il quadro, diciamo, fattuale fino a questo momento che conosciamo. Ciò che aggiungo è che i calciatori, a fronte del mancato pagamento degli stipendi, hanno già inviato tramite l'associazione calciatori una messa in mora al club, e quindi da questo punto di vista il club ha, dalla ricezione della messa in mora, 10 giorni di tempo per provvedere al pagamento degli stipendi dei calciatori e dei tesserati in generale, altrimenti questi possono poi richiedere lo svincolo secondo tutte le normative federali in questione. Per quanto riguarda naturalmente la presenza o meno della Triestina nel prossimo campionato di Lega Pro, vi è innanzitutto da ricordare che la Triestina, a differenza ad esempio della SPAL o del caso Brescia, che sono due realtà che appunto proprio non si sono iscritte alla stagione 25-26, la Triestina in realtà si è iscritta, quindi ha inviato la domanda di iscrizione ed è stata naturalmente anche accettata. Qui entriamo in una casistica del tutto particolare, in quanto sembrerebbe che si tratti di una realtà, quindi di una società che effettivamente si è iscritta, ma che non sia poi in grado di ottemperare alle scadenze e a tutte le incombenze che chiaramente una società ha nel corso della stagione. Quindi, come giustamente sottolineava lei, ritengo che la federazione e la Lega di competenza, quindi la Lega Pro, ragionevolmente, se dovesse confermarsi, speriamo di no, questa situazione, potranno e dovranno prendere idonei provvedimenti prima dell'inizio del torneo, giusto per non avere un torneo con una squadra in meno, quindi a 59 squadre. Però questo è sicuramente,
ecco, perché
un
fino
quadro
ora...
in evoluzione.
Scusi avvocato, perché fino ad ora, allora, quando abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori e oggi divenuti telespettatori, almeno speriamo, sul 61 del Digitale Terrestre, spiegavamo la differenza tra lo strumento della riammissione e lo strumento del ripescaggio, che sono le due vie con le quali la Serie C, o comunque la Federazione Italiana di Gioco Calcio, va a comporre in caso di necessità l'organico nel nostro caso del campionato di Serie C. Qui non si è una casistica ulteriormente diversa, a parte perché come ricordava lei, la Triestina ha presentato idonea domanda di iscrizione, la domanda di iscrizione è stata accettata, quindi teoricamente è più simile al caso, ovviamente con tutte le dovute differenze, ma al caso del Taranto e della Turris, cioè di squadre che si sono iscritte, hanno iniziato la stagione in quel caso e l'hanno terminata anzitempo, piuttosto che quelle che non ce l'hanno fatta neanche ad entrare nel roster, diciamo, delle 60 squadre. Quindi secondo lei c'è anche la possibilità che la C parta a 59 direttamente?
Assolutamente corretto quello che lei ha detto, cioè in questo caso non c'è un vuoto d'organico, cioè noi sappiamo che Al momento ufficialmente le squadre iscritte sono 58, come dicevo, a seguito chiaramente delle rinunce di SPAL e Brescia. Questi due posti mancanti per arrivare ai 60 verranno appunto colmati attraverso la procedura del ripescaggio. Tutti parlano, come già chiaramente sapete, della seconda squadra dell'Inter, quindi dell'Inter Under 23 e del Ravenna. In questo caso invece sul discorso Triestina non siamo di fronte a un vuoto di organico, quindi la Triestina è una al momento delle 58 squadre iscritte. Sicuramente, come ha detto giustamente lei, è un caso più vicino, perché non del tutto assimilabile, a quanto avvenuto nella scorsa stagione con Turris e Taranto. In quei casi naturalmente si è trattata di un'esclusione a campionato in corso e quindi naturalmente è chiaro che non è possibile andare a sostituire una o più squadre che vengono escluse in corso di campionato, ma vengono attuate tutta una serie di tutele, diciamo, per salvaguardare o meno i risultati sul campo. In questo caso ritengo che, qualora si dovesse determinare per n ragioni un'esclusione della Triestina ante torneo, quindi prima anche della disputa della prima gara ufficiale, ma addirittura potenzialmente anche prima della composizione dei gironi, che potrebbero magari essere traslati, la cui composizione potrebbe essere traslata di qualche giorno, ritengo che a quel punto la federazione, di concerto naturalmente con la Lega, possa attuare una procedura straordinaria per andare a, in caso appunto di esclusione, è chiaro che la premessa è sempre in caso di esclusione della Triestina, andare a colmare questo ulteriore vuoto che però, come ha detto giustamente lei, al momento non c'è.
Avvocato, io volevo chiederle, perché nei giorni scorsi, la settimana scorsa ormai a inizio luglio, c'è stata la presentazione del nuovo pallone della stagione 25-26 qui a Firenze, con il presidente Marani, che è intervistato, poi sollecitato dai cronisti, anche dal nostro Luca, che era presente, ribadiva il concetto che lui ha iniziato a fare il cronista prima del presidente della Lega Pro, ovviamente 30 anni fa, e già 30 anni fa c'erano gli stessi problemi in Lega Pro in Serie C, ovvero tutti questi problemi che si ritrovano ogni anno. A suo avviso, quali sono i mezzi per poter cercare almeno di mettere un freno, di provare a invertire la rotta? Perché qui ogni estate, ogni campionato, c'è sempre una, due, tre squadre che si iscrivono, fanno fatica ad andare avanti.
C'è sempre un cadavere che passa lungo il fiume.
Esatto.
Almeno uno.
Quali potrebbero essere i mezzi per impedire tutto ciò?
Bisogna sicuramente sottolineare che negli ultimi anni la federazione ha, soprattutto in Lega Pro, perché questo chiaramente è un problema soprattutto della Serie C, ha cercato di e ha attuato anche delle linee e dei paletti ben più stringenti rispetto agli anni precedenti, e soprattutto intrapreso quella che è una nuova, diciamo, delle nuove tempistiche, dove le iscrizioni sono anticipate già al mese di giugno per quanto concerne, insomma, determinate peculiarità, e quindi ha cercato di anticipare quelli che sono i problemi. Questo non per, naturalmente, questo non significa che le questioni siano risolte, ma si cerca di giungere quantomeno al 16 luglio, visto che oggi è 16 luglio, con un quadro già abbastanza chiaro. E questo è sicuramente un merito e un punto su cui naturalmente la federazione ha lavorato tanto, perché naturalmente conoscere dell'eventuale naturalmente esclusione di una squadra a fine luglio è diverso che non averla a fine agosto, come magari succedeva anni or sono. Detto questo, è chiaro che una federazione può imporre quelli che sono delle regole anche abbastanza stringenti, ma non potrà mai andare a regolare quelli che sono dei rapporti privati di società e tesserati che appunto per tali rimangono privati. Sicuramente da questo punto di vista, a mio avviso, andare a implementare ulteriormente quelli che sono i paletti, come ad esempio, non so, già quest'anno un raddoppio della fideiussione bancaria per l'iscrizione, quindi andare a ulteriormente garantire i tesserati, perché poi questa è naturalmente il focus principale di tutti, e i calciatori, gli staff tecnici, i dirigenti, da eventuali situazioni spiacevoli, è a mio avviso l'iter da seguire. Poi naturalmente non esistono ricette magiche e può accadere che una società legittimamente riesca ad iscriversi con situazioni anche magari in extremis, e poi però non riesca a garantire la stagione. È naturale che da questo punto di vista bisogna, a mio avviso, andare a ulteriormente implementare senza penalizzare, perché poi ci sono anche imprenditori naturalmente molto seri che altrimenti si allontanerebbero ulteriormente dal mondo del calcio. Quindi il focus è anche quello di trovare un equilibrio tra l'essere corretti nel e ferrei con determinate situazioni, ma dall'altro lato
Certo.
non andare a penalizzare ulteriormente chi effettivamente nel calcio investe in modo corretto e costante, insomma.
Avvocato, secondo lei è credibile? Perché da alcune parti, per cercare appunto di risolvere questo problema atavico legata alla sostenibilità del calcio in Serie C, si è ventilata l'ipotesi di chiedere fin dall'inizio della stagione delle garanzie finanziarie alle aziende che coprano l'intera durata del torneo. Secondo lei è uno strumento, uno, fattibile anche sul piano economico? Perché garantire un qualcosa, un'intera stagione, quando in mezzo c'è, ad esempio, un'altra sessione di
Esatto.
calciomercato a gennaio, che può cambiare gli equilibri sia in più che in meno, mi sembra sarebbe la soluzione migliore, nel senso, come per esempio succede negli sport americani, deve essere garantita la copertura di tutti anche di tutte le spese in termini anche di stipendi e quant'altro fin dall'inizio della stagione. È vero, parliamo nel caso dell'NBA di cifre astronomicamente più alte rispetto a quella che qualsiasi squadra di serie C può permettersi. Però ecco, mi chiedo se è una strada concretamente percorribile, perché a livello ideologico, a livello ideale sarebbe assolutamente la migliore, ma poi cioè la realtà è soprattutto la realtà nostra e quella italiana, dove tendenzialmente le cose che funzionano, che potrebbero
Non ti
funzionare,
piacciono.
non le percorriamo mai.
Ma allora, a mio avviso, da un punto di vista astrattamente teorico, è una strada che potrebbe essere intrapresa, diciamo quella di imporre ai club di garantire, diciamo così, le spese dell'intera stagione, posto che appunto, ripeto, da un punto di vista teorico potrebbe avvenire, poi non so a livello pratico se effettivamente cosa potrebbe accadere a livello politico, naturalmente parlo di politica del calcio, non di altra politica. Detto questo, quindi se da un punto di vista teorico questo è fattibile, ciò che mi fa un po' riflettere è l'ulteriore aspetto, l'ulteriore soluzione. Che appunto, come diceva anche lei, si legge ogni tanto, insomma, si paventa del imporre ad aziende, quindi appunto a società terze che nulla hanno a che vedere di fatto se non come sponsor con il mondo del calcio, quindi a società di fatto esterne al sistema calcio, di garantire per realtà che invece, in quanto affiliate, fanno parte del sistema. Da questo punto di vista, oggettivamente, vedo anche delle problematiche da un punto di vista legale, in quanto è chiaro che un soggetto del tutto estraneo, quindi una federazione, imponga a una società commerciale che sì, avrà un rapporto di sponsorizzazione piuttosto che di altro tipo con una realtà calcistica, che questa società vada a garantire e a farsi appunto carico di quelli che sono gli eventuali spese, eventuali debiti, potenzialmente anche crediti, la vedo molto complicata proprio per le peculiarità del sistema calcio, no? Che prevede naturalmente un sistema per ovvie ragioni chiuso, domestico, del quale si partecipa e si fa parte a seguito di un rapporto appunto di affiliazione. E quindi è chiaro che se manca questo rapporto di affiliazione, imporre a soggetti di fatto estranei degli obblighi nei confronti appunto di tali soggetti la vedo abbastanza complicata.
Avvocato, l'ultima domanda, poi la salutiamo e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. La situazione del Brescia. Allora, Feralpi che si trasferirà di fatto da Salò a Brescia, quindi con un cambio di sede, un cambio di denominazione. Sembra tutto abbastanza chiaro, abbastanza definito. In un flash le chiedo se Massimo Cellino, che è ancora proprietario, titolare del Brescia Football Club, ha margini operativi, non so come dirlo, mi passi la terminologia, per rompere le scatole al nuovo soggetto di proprietà del presidente, che sarà di proprietà del presidente Pasini.
Ma allora, la risposta è, se devo essere naturalmente onesto, ci sono il nuovo Brescia che verrà a crearsi, come ha detto bene lei, è l'attuale, chiamiamo così, perché appunto non c'è ancora naturalmente comunicato ufficiale, quindi l'attuale Feralpi Salò, che quindi la matricola federale, se dobbiamo essere tecnici, del Feralpi Salò, che trasferisce sede e cambio di denominazione a Brescia, però parliamo sempre della matricola federale del Feralpi Salò, quindi con la storicità e del Feralpi, eccetera, eccetera. Il presidente Cellino e detiene naturalmente la matricola federale del Brescia Calcio, che da questo punto di vista, chiaramente non essendo iscritto ed essendo anche stata revocata la convenzione dello stadio, non ha
Per lo
sicuramente
stadio.
la possibilità di iscriversi in lega propria, che probabilmente l'avrebbe già fatto, sarebbe già stata accettata, cosa che non è avvenuta, ma ha effettivamente la facoltà di iscriversi in un campionato dilettantistico, quale poi diventa complicato definirlo potenzialmente un'eccellenza, con la
Assolutamente.
matricola del Brescia Calcio a tutti gli effetti. Ecco,
Ok.
quindi diciamo che per rispondere a quello che diceva lei, è una pratica, diciamo, a livello federale, perché la matricola al momento del Brescia Calcio attuale, allora chiamiamolo ancora così, del presidente Cellino, non è stata cancellata da parte della
Revocata.
federazione. Esatto.
Avvocato, grazie mille di aver accettato il nostro invito, interessantissimo, speriamo di risentirla presto, grazie davvero.
Grazie mille, avvocato.
Grazie mille a voi. Grazie a voi dell'invito e grazie a voi e buona giornata e buon lavoro a tutti.